Geronimo. Storia e memoria con Brigitte Schwarz.
Il più alto genio della poesia con Dante, il più audace navigatore agli oceani con Colombo, la mente più profonda alle arti e alla scienza con Leonardo, ma l'Italia con San Francesco ha dato anche il più santo dei santi al cristianesimo e all'umanità, perché insieme con l'altezza dell'ingegno e del carattere sono della nostra gente la semplicità dello spirito, l'ardore delle conquiste ideali e, ove occorra, la virtù della rinunzia e del sacrificio. Il fervore degli apostoli rivive improvviso e travolgente nella sua anima di italiano, schiva di riposi e insoddisfatta dei confini della terra troppo brevi alla sua ansia di prodigarsi. La nave che porta in Oriente il banditore dell'immortale dottrina accoglie sulla prora infallibile il destino della stirpe che ritorna sulla strada dei padri. E i seguaci del santo, che dopo di lui mossero verso Levante, furono insieme missionari di Cristo e missionari dell'italianità.
Abbiamo ascoltato un passaggio dal discorso di Benito Mussolini, tenuto il 28 novembre 1925 alle rappresentanze degli italiani all'estero, che testimonia lo stretto legame nella storia contemporanea tra la politica e la religione e dimostra come non si possano relegare i fenomeni religiosi a una dimensione periferica e secondaria della modernità, destinata a esaurirsi con l'avanzare della secolarizzazione, ma che anzi le manifestazioni religiose legate alla devozione popolare ne costituiscono uno degli indicatori più significativi, spie illuminanti dei mutamenti della contemporaneità. Recentemente si è infatti manifestato un ritorno all'uso politico dei culti ad opera di diversi leader che promuovono movimenti populisti, da Bolsonaro a Orban, da Le Pen a Salvini, che collegano l'ostentazione di simboli religiosi depositati da secoli nella memoria cristiana al successo di una risposta nazionale identitaria alla crisi della globalizzazione. Più in generale, la storia dei culti devozionali Immacolata Concezione, San Giuseppe, Sacro Cuore, San Francesco, Cuore Immacolato di Maria è profondamente intrisa di significati politici che di volta in volta le autorità ecclesiastiche hanno loro attribuito in relazione alle circostanze storiche in cui li promuovevano. Il libro dello storico Daniele Menozzi, Il potere delle devozioni, Pietà popolare e uso politico dei culti in epoca contemporanea, pubblicato da Carocci, ripercorre la connotazione politica delle forme di pietà più diffuse tra metà 800 e metà 900, mettendo in guardia da rimozioni della memoria che possono costituire una delle risorse più efficaci cui fanno ricorso gli odierni promotori del riuso politico delle devozioni. Ne parliamo con l'autore, professore emerito di storia contemporanea alla Scuola Normale Superiore di Pisa e con il biblista Piero Stefani, docente alla Facoltà di Teologia di Lugano. Daniele Menozzi, la politicizzazione dei culti ha una storia secolare, se non millenaria, nel cristianesimo. Perché il suo libro sceglie di esaminare l'uso politico di alcuni culti dalla metà dell'Ottocento alla metà del Novecento?
Non c'è dubbio, nella millenaria storia cristiana l'uso politico dei culti si è intrecciato con lo sviluppo del rapporto tra Chiesa e potere politico. Si può dire che a partire dalla svolta costantiniana la pietà religiosa ha svolto un ruolo per l'organizzazione del consenso all'autorità civile. Tuttavia l'attribuzione di una dimensione politica alle devozioni è avvenuta in forma diverse, ha assunto declinazioni molto varie a seconda dei momenti storici e degli obiettivi che l'autorità religiosa o l'autorità politica si proponevano di raggiungere. Ecco, il libro si concentra sul periodo che va dalla metà dell'Ottocento alla metà del Novecento, perché in questo arco cronologico si è generalizzata all'interno del mondo cattolico la convinzione che la Chiesa è aggredita da un mondo moderno che mira alla distruzione della fede cristiana e con ciò anche al sovvertimento della civiltà stessa. È in questo contesto che il papato ha mobilitato tutte le risorse a sua disposizione per contrapporre cattolicesimo e modernità. Tra queste risorse ci sono anche i culti, in particolare nell'età della società di massa, la politicizzazione della pietà popolare che era largamente diffusa ha significato una mobilitazione di una forza disponibile per sostenere la lotta della Chiesa contro un mondo moderno che veniva percepito come un avversario mortale.
Piero Stefani, assistiamo a quella che è stata definita una rinascita della pietà popolare in epoca contemporanea. Lei come legge la rinascita dell'uso politico della devozione popolare in epoca contemporanea?
La leggo con una certa forma di cautela, nel senso che certamente c'è, però è, diciamo, legata a questa definizione del termine politico per eccellenza, per dirla alla Carl Schmitt, cioè amico e nemico. Allora, la pietà popolare aveva sempre davanti a sé un nemico, nel senso che si offriva, diciamo, come forma di difesa contro qualcuno che lo assaliva, ma questo assaliva erano di solito nemici sovrannaturali, che potevano essere le sventure volute da Dio o dal suo avversario, cioè il demonio, oppure da qualche forza che rappresentava nella storia potenze appunto sopra la natura. Adesso invece il nemico è qualcosa di più ideologico, è usato più come forma di dentro la storia, e il fattore soprannaturale non è alla visione diretta della pietà popolare. Qui viene usato come una forma in qualche modo di ideologia. È stato detto con un certo eccesso, ma anche con una qualche ragione, dopo la fine delle grandi ideologie le religioni sono diventate a loro volta ideologiche, cioè nel senso che danno una forma di sostegno alla visione della presenza nel mondo e di un certo schieramento da una parte contro l'altra. E in questo senso allora anche la pietà popolare può essere usata politicamente e attraverso un linguaggio che è anche quello dei simboli, i simboli più riconoscibili. Non a caso, per esempio, nel mondo cattolico un oggetto come il rosario è diventato ancora una presenza riconosciuta proprio nella lotta di tipo politico, di schieramento contro qualcuno, che è appunto forme non tanto complessive del mondo moderno in quanto tale, ma alcune componenti al suo interno che disgregano quello che vengono presentati come valori.
Daniele Menozzi, a lungo l'interpretazione della storia avvenuta secondo un paradigma che riteneva inarrestabile lo sviluppo della secolarizzazione e di conseguenza la scomparsa della devozione popolare. Le cose non sembrano andare così, per quali ragioni?
Già nel decennio finale dello scorso millennio apparso evidente che non funzionava più il paradigma della secolarizzazione così come era stato a lungo inteso come chiave interpretativa dell'intero sviluppo storico, quantomeno dell'Occidente. Cioè non funzionava la tesi del progressivo e inarrestabile arretramento del religioso dalla vita collettiva e in particolare dagli spazi pubblici. Ecco, si parlò allora del ritorno di Dio, del ritorno del religioso come un aspetto della storia contemporanea, è un po' quello a cui faceva riferimento poco fa Piero Stefani, cioè la fine delle ideologie e la sostituzione alle ideologie del religioso. L'espressione più significativa è stata il libro che ha avuto un successo internazionale di Samuel Huntington, secondo cui appunto la geopolitica del mondo contemporaneo non era più determinata dai confronti e dagli scontri ideologici, ma da linee di faglia che corrispondevano sostanzialmente con le diverse forme di civiltà, e cioè con quell'elemento religioso che ne rappresentava come il fattore determinante di quelle forme di civiltà. Ecco, tutto questo era sicuramente legato soprattutto al riproporsi all'interno del mondo contemporaneo di un dinamismo dell'Islam che riteneva che tutta la vita collettiva, tutta la vita sociale dovesse essere rimodellata e regolata in funzione delle norme islamiche. Questo primo elemento si è poi ulteriormente intensificato in seguito alla presentazione del terrorismo islamista, che è stato per l'appunto presentato come il segno più evidente del ritorno del fattore religioso nel mondo contemporaneo ed in particolare nel tentativo di forzare con la violenza il rimodellamento del consorzio civile secondo le regole del Corano. Ecco, mi pare che ultimamente un nuovo elemento si sia aggiunto a questa dissoluzione in qualche modo del paradigma della secolarizzazione, almeno come chiave esclusiva di interpretazione del decorso storico, e cioè il fatto che nel presentarsi nei primi decenni del nostro millennio dei fenomeni della globalizzazione e dei fenomeni di omogeneizzazione culturale è scattata in diverse parti del mondo, e qui certamente non solo nell'Occidente, un riferimento identitario che ha fatto leva su un passato in cui la religione costituiva il fatto determinante. Ecco, e mi pare che per l'appunto è in questo contesto che un aspetto del ritorno del religioso e della fine del paradigma di secolarizzazione sia anche evidenziato dall'uso politico dei culti, proprio perché l'uso politico dei culti costituisce una delle spinte ad una reazione identitaria di varie popolazioni disperse in varie parti del globo di fronte alle dinamiche livellatrici, omogenizzatrici che sono attribuite ad una globalizzazione avvertita come una minaccia alle concrete forme di vita delle varie comunità.
Piero Stefani, la continuità della pietà popolare sembra essersi accompagnata all'incremento del suo uso politico. Che diffusione ha nel mondo cattolico questa tendenza?
Ma secondo me non ha una diffusione molto consistente. C'è un problema di fondo. La pietà popolare aveva e ha ancora come suo DNA quello di chiedere aiuto, non necessariamente per sé, anche per altri, ma di chiedere aiuto a potenze sovrannaturali. Una delle forme più classiche della pietà popolare sono gli ex voto, per grazia ricevuta, così come si dice in modo proverbiale. Ecco, tutta questa componente che resta nel vissuto della gente, che quando ha bisogno chiede a chi ritiene poter venire incontro alle sue esigenze, non è così facilmente trascrivibile in termini politici. Quindi io credo che ci sia una componente cattolica, in questo senso popolare, che continua a vivere in questo modo. Certo, la pietà popolare ha anche delle manifestazioni pubbliche, e queste manifestazioni pubbliche sono quelle per esempio, pensiamo per l'Italia, l'Italia meridionale, delle grandi processioni, dei passanti patroni, eccetera, allora lì c'è un problema anche di inquinamento tra la pietà popolare e forze anche non eversive in questo caso, ma certo illegali come quelle mafiose che controllano la società.
Professor Menozzi, un caso esemplare di politicizzazione dei culti si verifica tra le due guerre mondiali a proposito di San Francesco, la cui figura viene riproposta nei termini di un santo guerriero, addirittura rappresentato in dipinti come un crociato. Queste letture si intrecciano con la politica del regime fascista, di cui quest'anno tra l'altro si parla molto, visto che ricorre il centenario della marcia su Roma nel 1922.
San Francesco è certamente una delle figure più popolari nel mondo ed in particolare in Italia, intanto che nel 1939 è stato proclamato patrono primario d'Italia. E il suo culto è un culto che si è andato intensificando, sviluppando ulteriormente in relazione in primo luogo al processo di formazione dell'unità italiana, tanto che appunto verso la metà dell'Ottocento è nato un sintagma che poi ha avuto una straordinaria fortuna, e cioè la definizione di San Francesco come il più santo degli italiani e il più italiano dei santi. Era evidentemente un sintagma che nato in quel periodo era del tutto anacronistico. Come pensare che un santo del XIII secolo potesse essere connesso a quella italianità che si era sviluppata nel Risorgimento e che aveva appunto nell'unificazione politica della penisola il suo elemento distintivo. E tuttavia appunto questa forma di manipolazione storica della figura di San Francesco ha avuto una grande rilevanza nella promozione del culto di San Francesco, soprattutto tra le due guerre mondiali, anche perché se ne appropriò allora una figura di grande rilievo pubblico come Gabriele di Annunzio, che fa di Francesco un interprete privilegiato di una secolare religione politica, cioè la religione della nazione, e che D'Annunzio appunto elabora in funzione di incitare gli italiani alla mobilitazione bellica durante la Grande Guerra, di qui appunto questa connotazione di San Francesco non solo come il più italiano dei santi e il più santo degli italiani, come un santo guerriero che evidentemente poco a che a spartire con la figura storica di San Francesco. Ecco, di questa elaborazione ideologica, se si vuole, di D'Annunzio si appropria Mussolini, il quale capisce che la promozione del culto di San Francesco può costituire un terreno di incontro tra la Chiesa cattolica ed il fascismo, uno degli obiettivi, dei suoi scopi politici, uno scopo che mira a consolidare il potere della dittatura mussoliniana e a trasformare il fascismo da regime autoritario a regime totalitario, e Mussolini promuove questa forma di culto di San Francesco. La testimonianza più evidente è la proclamazione del 4 ottobre 1926, la ricorrenza del settimo centenario della morte di San Francesco, come festa civile che il mondo cattolico vede come la fine del separatismo risorgimentale, come l'avvio di un nuovo rapporto tra la Chiesa ed il potere politico. Ed è appunto su questo terreno che nella seconda metà degli anni 20 e soprattutto nel corso degli anni 30 si sviluppa questa politicizzazione della figura di San Francesco, che ambienti fascisti presentano come un santo nostro. San Francesco entra nel pantheon dei miti fascisti, e ambienti cattolici, soprattutto quegli ambienti che mirano ad un incontro e ad un accordo con il fascismo, presentano come un santo fascista. Ecco, c'è questa coagulazione di elementi, si sviluppa un culto che vede per l'appunto Francesco come un santo guerriero o addirittura un santo crociato, il santo chiamato a sostenere ed a proteggere le spinte imperialistiche del fascismo ed a aiutare la proiezione della potenza italiana a livello internazionale.
Professor Stefani, l'uso politico dei simboli religiosi non è un fenomeno solo italiano, ma caratterizza i movimenti populisti a livello planetario e non sembra essere legato solo al mondo cattolico. Quanto contano le divisioni confessionali nei paesi di tradizione cristiana in questo ambito?
Contano nel senso della possibilità o meno di utilizzare una determinata confessione religiosa come forma di identità nazionale. Se pensate alla Svizzera, è chiaro che la pluralità delle confessioni cristiane fa sì che non ci possa essere un riferimento esclusivo a una confessione come forma di identità nazionale, e quindi bisogna elaborare altre forme, come in altri termini c'è negli Stati Uniti con la civil religion, proprio perché fin dal principio non c'è un'unità di culti. Ma certamente adesso l'aspetto più importante in questo tragico momento storico in cui viviamo è quello del mondo ortodosso, europeo si intende, dove vengono al pettine alcuni nodi denunciati già nell'Ottocento, anche ufficialmente, in un concilio di Costantinopoli del 1872, con un termine un po' tecnico che si chiama filetismo, dalla parola greca che vuol dire tribù, che denuncia proprio questa sovrapposizione tra appartenenza alla Chiesa, in questo caso ortodossa, e nazione, e fa sì che l'identificazione sia così stretta da dare alla nazione un ruolo egemone rispetto all'appartenenza della Chiesa. E alcuni pensatori ortodossi di questi giorni hanno preso questa denuncia proprio per quello che sta avvenendo in Ucraina, in Russia naturalmente, con la identificazione della Chiesa con un progetto politico, nel caso russo è quello della Ruski Mir, cioè della nazione russa allargata, nel caso ucraino è l'identificazione della Chiesa con l'appartenenza a questa nazione. Non è un caso che proprio su questo tema l'ortodossia si è anche ufficialmente divisa, rotta, e quindi c'è questa differenza. Un conto è vedere in stati in cui c'è un pluralismo intracristiano all'interno, un conto è vedere invece stati in cui l'omogeneità dell'appartenenza a una chiesa o comunque anche a più chiese, ma comunque di una stessa area, consente questi giochi che nel mondo ortodosso venivano chiamati, sono tuttora chiamati filetismo, cioè amore della tribù, o etnofiletismo, è la stessa cosa, cioè amore della tribù e della propria etnos.
Da quando è scoppiata la guerra in Ucraina sono arrivate in Vaticano diverse richieste al Papa perché consacri la Russia e l'Ucraina al Sacro Cuore Immacolato di Maria, secondo le richieste della Madonna di Fatima. Una richiesta arrivata anche dai vescovi dell'Ucraina. Lo scorso marzo Papa Francesco ha alla fine proceduto alla consacrazione. Daniele Menozzi, quali implicazioni avrebbe un atto devozionale di questo genere?
Papa Francesco ha aderito alle richieste che venivano dalla Chiesa o da settori, ma anche dalle autorità delle Chiese ucraina e russa, così come venivano da ambienti del mondo cattolico sparso a livello planetario. Ha aderito a questa richiesta, ma al contempo l'ha cambiata e in un certo senso l'ha anche svuotata. L'ha cambiata perché non si è limitato a procedere ad una consacrazione della Russia e dell'Ucraina come gli veniva chiesto, ma ha allargato all'intera umanità, a tutti gli uomini, la consacrazione, e allo stesso tempo, oltre a cambiarla, l'ha svuotata, perché questa consacrazione è stata finalizzata al conseguimento della pace, richiamando nel testo della consacrazione, nell'atto della consacrazione, alcuni elementi che non sono propri del modo con cui il culto al cuore immacolato di Maria si è sviluppato nel corso del tempo. Il culto al cuore immacolato di Maria, la consacrazione di ambienti, di gruppi, di associazioni, ma soprattutto di stati al cuore immacolato di Maria, si è legato nel corso del tempo a connotazioni politiche molto forti. Si è dapprima legato al nazionalcattolicesimo salazarista nel corso degli anni 20 e poi nel corso degli anni 30 si è legato all'anticomunismo franchista. Dunque è un culto che è fortemente intriso di elementi politici. Ora, nel testo della consacrazione compiuto da Francesco non c'è alcun richiamo alle rivelazioni di Fatima, alla mariofania di Fatima, ma c'è invece un riferimento al ruolo di mediazione di Maria in funzione del conseguimento della pace, che è basato su richiami biblici e su richiami ad aspetti della traduzione mariologica cristiana. Ecco, da questo punto di vista Francesco ha aderito alle istanze che gli venivano da quegli ambienti cattolici, ma le ha anche svuotate nel suo tentativo appunto di rianimare la pietà popolare, ma anche di renderla funzionale agli scopi del suo governo, che sono per l'appunto scopi di misericordia, solidarietà, riconciliazione e pace. Da questo punto di vista, appunto, il libro vuole anche essere una indicazione dei rischi di questa operazione, perché risemantizzare i culti in funzione degli obiettivi di riforma ecclesiale che Francesco si propone, senza tener conto del passato, soprattutto senza indicare il cambiamento di passo rispetto al passato, può risvegliare il deposito memoriale di quei culti che ha un segno completamente diverso dagli scopi riformistici di Francesco e può paradossalmente portare ad esiti contrari a quelli che si vuole ottenere con il rilancio della pietà popolare.
Oltre al libro dello storico Daniele Menozzi, Il potere delle devozioni, pietà popolare e uso politico dei culti in epoca contemporanea, pubblicato da Carocci, sull'uso politico della pietà popolare ricordo di Emma Fattorini, Italia devota, religiosità e culti tra 800 e 900, Carocci. Culti di fine millennio, devozioni di massa e modernità nell'universo cattolico, numero monografico di memoria e ricerca curato da Lucia Ceci. E ricordo ancora di Maria Paiano, La preghiera e la grande guerra, Benedetto XV e la nazionalizzazione del culto in Italia, edito da Pacini. Da Brigitte Schwarz, grazie per averci seguiti e un cordiale a risentirci.